sfuggì da dentro un bar. Ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada. Chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati, Radio Olimpia, eccoci, ben trovati da Marco Fabriani. Oggi parliamo di politica, ma soprattutto parliamo della destra, la destra, perché poi questa destra che nasce per certi versi poi aumenta e poi pian pianino, come dire, abbassa i toni, abbassa i livelli, viene ridimensionata. Però noi ascoltiamo tante volte in giro molte persone, io sono di destra, però ci siamo accorti che poi questa destra esiste ma è frammentata. Noi oggi parliamo, abbiamo qui con noi la professoressa Isabella Raudi, non ha bisogno di presentazione perché il papà è la storia per certi versi della destra, del movimento sociale, è stato un grande giornalista, una persona di grande spessore anche culturale, a prescindere poi dalle idee, ma va riconosciuto a Pino Raudi il suo modo di fare, un intellettuale della destra, come all'interno della sinistra c'erano e ci sono ancora tantissimi intellettuali. Isabella Raudi è professoressa, ha ricoperto anche un ruolo di consigliere regionale qualche anno fa con la giunta Polverini, è qui con noi perché la destra esiste, però questa destra al momento, professoressa Isabella Raudi, è un po', si è persa, si è smarrita, possiamo dire così, si è smarrita questa destra?
Beh, diciamo che c'è un grande bisogno diffuso in Italia, c'è un sentire diffuso di destra, come diceva lei, c'è bisogno di un'appartenenza di destra. Sicuramente c'è una destra smarrita, c'è una destra, sottolineerei, vittima delle tante diaspore di questi ultimi anni. E allora io credo che la domanda di fondo sia questa: c'è bisogno, c'è una domanda forte di una politica identitaria di destra in Italia? A mio avviso la domanda c'è e quindi la risposta è sì. Il punto è costruire o ricostruire una casa comune per le varie anime della destra, perché la destra va sempre declinata al plurale, le destre. Naturalmente esistono tra le destre diffuse degli elementi più forti, più caratterizzanti, che potrebbero essere unitari. Io credo che la destra abbia scontato intanto, come abbiamo detto, le troppe diaspore. Credo anche che stiamo scontando un po' una parabola, diciamo, relativa, come si dice, al ventennio della destra e al governo Berlusconi. Stiamo rimettendo insieme quei pezzi e personalmente io, che sono in Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che è in Parlamento l'unica forza come dire chiaramente di destra, e personalmente io parto da questa casa alla quale appartengo, ma credo anche che al di fuori di essa esistano nel paese diffuso questo sentimento di destra, la ricerca di una casa comune, anche perché sono convinta che questo sentire diffuso che cerca appunto un'appartenenza a una casa comune sia molto più, come dire, più forte di quella rappresentanza del 3, del 4, del 5% in Italia. Bisogna semplicemente, è chiaro che lo dico come auspicio, nella consapevolezza che invece è un compito arduo, come dire, richiamarsi ad alcune parole d'ordine che siano unificanti, ricostruire una casa comune, anche utilizzare dei metodi di confederazioni, perché naturalmente ci sono trascorsi diversi, e cercare di rappresentare un fronte unitario che sia concretamente alternativo alla sinistra, intanto, e che sia concretamente alternativo a quello che definirei il fenomeno del renzismo, che va oltre, diciamo, la figura di Renzi. Evidentemente dobbiamo recuperare alcuni valori identitari forti della destra storica italiana, tradizionale, insieme però a delle nuove sfide, perché la postmodernità ti lancia delle sfide, rispondere a queste sfide, intercettare i bisogni, trovare delle soluzioni, delle ricette rispetto a questi bisogni e riproporre anche un rassemblement, diciamo, che sia credibile. Io mi ispiro molto anche in termini di riaggregazione al modello lepenista francese.
Allora, apriamo le linee telefoniche 06 880 5380, 06 880 5380, questo è il telefono per parlare della destra, il passato, presente e futuro della destra, perché poi non si può pensare a un futuro di un partito se non ne si pensa anche al passato, perché poi ci sono stati anche degli errori in passato, perché poi la destra è partita in un modo e è arrivata in un altro modo, qualcuno ha commesso degli errori. Il telefono, l'ho detto, 06 880 5380. Allora, la prima telefonata, Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno alla dottoressa Rauti e buongiorno al conduttore. E io non voglio entrare in polemiche, non mi interessano costruire o non costruire il centrodestra, assolutamente, però vorrei fare due osservazioni alla dottoressa Rauti. Se andiamo a riguardare i vecchi documenti dell'onorevole Pino Rauti, si parla qui del 1967-68, già allora lui denunciava lo scandalo delle macchine blu, già allora denunciava nel 1968, e ci sono dei giornali che sicuramente l'onorevole Rauti avrà a casa sicuramente, che denunciava il Costopoli. Poi altra cosa, se non sbaglio, l'onorevole Rauti è stato il primo a proporre Roma Capitale nella campagna elettorale del 2000 a sindaco, e oggi si è attuata. L'onorevole Rauti aveva proposto al testaccio di fare un campo, di fare un arti e mestieri per quanto riguarda i Rom. Quindi perché si dimettono queste cose? Perché non si ritirano fuori? Io torno a ripetere, non mi interessano queste polemiche dall'interno del centro-destra, ma perché alcuni personaggi che erano preveggenti, che purtroppo aveva un grosso dubbio l'onorevole Rauti, un grosso dubbio era questo, e che vedeva lontano e non vedeva vicino chi lo pregava. Mi scusi, onorevole.
Grazie a Giancarlo. 06 880 5380. Quella destra non c'è più, quella destra di cultura, di ideali. Oggi c'è una destra dove ognuno ha il suo orticello, dove ognuno vuole fare il leader, dove ognuno vuole dire la sua. Questo fa il gioco della sinistra, però, tutto questo.
Marco, intanto voglio rispondere al radioascoltatore, a Giancarlo, lo voglio anche ringraziare perché con tra l'altro un tasso elevato di conoscenza ha voluto ricordare mio padre, ma non soltanto la figura, il personaggio, ma proprio il politico. Tutto quello che lui ha detto è assolutamente vero. Mio padre è stato forse fin troppo, come ha detto lui, preveggente, talvolta qualcheduno, come dire, nasce postumo, come dice il filosofo, nel senso che per esempio mio padre ha imposto alla destra taluni temi, penso alle questioni ambientali quando i Verdi ancora non ne parlavano, penso quando mio padre attraverso le colonne di Linea, che era prima un quindicinale poi un quotidiano, denunciava il dissesto idrogeologico dell'Italia, cosa che adesso abbiamo tutti i giorni sotto i nostri occhi, quando denunciava le grandi multinazionali e le grandi catene commerciali a danno del piccolo commercio e della piccola e media impresa. E potrei continuare, perché i temi che Pino Rauti ha indicato alla destra, cercando anche di imporre alla destra, sono temi di estrema modernità, e allora evidentemente erano quasi profetici. Forse proprio per questo non è stato sempre compreso. Un altro elemento importante, a mio avviso, sempre contenuto nei documenti, anche nelle mozioni congressuali elaborate da mio padre e dalla sua area, era il cosiddetto sfondamento a sinistra, quello che appunto a Marine Le Pen in Francia è riuscito, ovvero strappare dei voti anche a quella, non so, all'intelligenza di sinistra, ma anche al voto degli operai, il voto dei disoccupati, quello sfondamento a sinistra che era, come dire, praticabile, che fu lanciato e che non fu allora compreso. Però mi sento di dire che non è vero che quella destra non esiste più, esiste come radici alle quali noi ci dobbiamo richiamare, esiste anche nel pensiero di mio padre. Io più vado leggendo le cose che sto ordinando a casa sua, il suo immenso e sterminato archivio, che non sono solo libri ma sono documenti, che sono ritagli di giornale eccetera, e mi rendo conto che lì ci sono praticamente tutte le risposte alle domande, anche quelle più urgenti ed emergenti, a distanza di anni. Naturalmente tutto andrebbe, come dire, contestualizzato evidentemente, ma già mio padre, come diceva Giancarlo, negli anni 60 e 70 indicava vie che forse la destra conservatrice magari non voleva assumere, ma la destra moderna che mio padre aveva delineato sicuramente sì. Allora io ripartirei da queste radici, da questi principi fondamentali che a mio avviso non sono negoziabili.
Ma i giovani di adesso hanno, soprattutto i giovani che fanno politica adesso, hanno questa, come dire, questa visione della destra, che era una destra, quella di Pino Raudi, sempre comunque forte ma garbata, come lo è stata anche quella di Almiranti, era decisa ma comunque garbata nel rispetto degli altri, no? Io per esempio Pino Raudi non l'ho mai sentito parlare, come dire, in un modo violento dell'immigrazione, pur avendo una
Scusi se interrompo, ma a questo proposito voglio ricordare che tanto c'era un'impostazione seria e non rozza rispetto alle questioni migratorie che mio padre non condivise allora l'atteggiamento di Jean-Marie Le Pen, quindi del primo Front National, che invece aveva un atteggiamento molto forte su queste questioni. Mio padre, da segretario poi del Movimento Sociale Italiano, indicò la strada di una cooperazione, degli aiutiamoli a casa loro, quindi con un senso del rispetto della persona e dei diritti umani, ma anche la consapevolezza che non c'era già allora posto per tutti e che quelle ondate migratorie avrebbero creato degli scompensi e dei problemi e soprattutto avrebbero creato dipendenza nei paesi di provenienza invece che modelli di sviluppo autosufficienti nei paesi di provenienza, che è l'unico modo per arginare le ondate migratorie. Quella destra, diciamo, disegnata da Rauti, una destra rautiana, era una destra che si definiva giustamente e coraggiosamente nazionale, popolare, rivoluzionaria, quindi non reazionaria, non conservatrice e sicuramente sulla base dello strumento culturale e dell'analisi politica sfuggiva il rischio di ogni deriva rozza. E voglio anche sottolineare che quella destra, sulla base della cultura dell'analisi politica, sfuggì un rischio che allora era molto presente, ovvero mio padre indicò a tanti giovani attraverso delle formule concrete, penso per esempio ai campi Hobbit, alle iniziative parallele, una via per uscire dal tunnel del neofascismo, che allora era una minaccia.
Ecco, professoressa Isabella Raudi, oggi a distanza insomma di anni la destra è cambiata, si è modificata, molti pur essendo di destra dicono ma questa non è quella destra che immaginiamo, soprattutto chi ha insomma 40, 50 anni, 60 anni, quella destra che immaginavamo noi, questa è più simile, come dire, alla politica del centro-sinistra, alla nuova politica di Renzi. Allora, qualcuno chiede, all'interno della destra ci sono più menti, più persone che ragionano, da una parte è anche un bene, però dall'altra fa sì che non si riesce a trovare un corpo unico, una fusione. Beh, cioè, bisogna ritornare sempre al fatto della destra, che per esempio prima la destra era più unita.
No, certamente, è unita, non solo. C'è stata, bisogna riconoscere questa capacità, diciamo, ad Alleanza Nazionale quando nacque e al berlusconismo, diciamo, come fenomeno, la capacità e il merito di riunire la destra, di portarla a vincere nel paese, quindi al governo.
Però lei non crede,
al governo,
professoressa Isabella Raudi, che in quel periodo dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale sono saliti sul carro di Alleanza Nazionale anche altri politici che non avevano comunque una ideologia di destra, ma avevano soltanto l'interesse a venire con voi, con Alleanza Nazionale, Movimento Sociale, soltanto perché era accaduto alla Tangentopoli e quindi serviva una poltrona. Ad oggi, a distanza di 20 anni, possiamo farla questa riflessione?
Beh, diciamo che questo però rischia di essere un po' riduttivo, però devo anche specificare che lei sta parlando con una persona che andò al congresso di Fiuggi della cosiddetta svolta, io non l'ho mai, come dire,
condivisa.
Ritenuta tale soprattutto, e dopo quel congresso io non sono entrata in Alleanza Nazionale se non 10 anni dopo, quindi diciamo che
non è entrata quando era in pompa magna, ma è entrata soltanto quando andava ricostruita la destra.
Non sono entrata nel 1995, quando è nata dopo il congresso di Fiuggi, con lo scioglimento del Movimento Sociale e la sua trasformazione in Alleanza Nazionale. Io non ho condiviso quel percorso, ho fatto altre scelte e dopo 10 anni sono entrata in Alleanza Nazionale, quindi poco prima che in realtà Alleanza Nazionale poi si fondesse con Forza Italia nel PDL. Altro, secondo me, errore errore, perché quella fu una fusione a freddo, ma non voglio evitare le sue domande. Quell'operazione aveva un senso e infatti ebbe anche dei risultati, ripeto, io non l'ho condivisa, ma non posso non riconoscere che un senso lo aveva, perché poi la destra così, con quella strada, arrivò al governo. Il punto secondo me è un altro: il merito di aver riunito le destre e di averle portate a vincere. Il problema è stata una incapacità, diciamo, di mantenere quella vittoria e soprattutto di mantenere le identità, e soprattutto le identità più forti. Cioè, come se a un certo punto ci fosse stato un cortocircuito, una, come dire, la trasformazione, lo scioglimento dell'identità in qualcosa di più liquido, e anche un, come dire, la capacità di parlare agli italiani è stata persa nel corso del tempo dal linguaggio stesso della politica, e forse, come dire, il fatto di vincere ha in qualche modo creato un sistema e ha fatto perdere le identità e ha fatto tutti un po' appiattire. Mi riferisco soprattutto a una parte di Alleanza Nazionale che si è appiattita, ha scelto un linguaggio politicamente corretto, diciamo così, forse troppo, venendo meno a quelle che erano le radici più profonde. Oggi di tutto questo cosa resta? Resta da fare un bilancio, ammettendo questi errori, per esempio, o anche altri, ma riconoscendo però anche i meriti, perché altrimenti, se uno non storicizza nel bene e nel male, come dire, l'esperienza non porta a nessun insegnamento. Bisogna tirare le file, le somme, fare un bilancio e immaginare quello che viene definito in più luoghi il ritorno ad Itaca delle tante diaspore della destra. Noi abbiamo nel nostro recente convegno del 28 marzo ultimo scorso, intitolato Una destra per la terza repubblica, al quale hanno partecipato non solo giornalisti, intellettuali, docenti universitari, ma anche persone che hanno alle spalle percorsi politici di destra ma differenti, e che oggi stanno in posizioni diverse, e ci siamo confrontati e abbiamo concluso che esiste una destra che non solo, come diceva lei, è smarrita, ma esiste una destra sommersa. Io nel mio intervento l'ho paragonata quasi a un andamento carsico, diciamo, che deve essere, come dire, messa nella condizione di emergere e trovare un riferimento politico costituito e organizzato. C'è l'esperienza di Fratelli d'Italia, che può essere ampliata, esiste la possibilità di creare delle confederazioni per rimettere insieme le varie anime della destra, senza però far prevalere un pensiero unico. Questo sarebbe un errore.
Allora, lei dice insieme, poi ognuno comunque ha il suo pensiero, diciamo, in linea di massima, però dovete concordare almeno
sul medesimo programma. Ma però ci sono però dei punti, come dire, unificanti, no? Il concetto dello Stato, il concetto della nazione, dell'identità nazionale, della sovranità nazionale, il concetto della sovranità monetaria, il tema delle identità, il concetto di competitività, trama comunitaria e di solidarietà, i valori non negoziabili che ruotano intorno alla persona, che sono un discrimine di fondo rispetto alla sinistra, per esempio. Allora uno riparte da quelli che sono i valori, come dire, fondativi, e che sono quelli unificanti, e poi naturalmente si deve fare un progetto. Però esiste la possibilità di immaginare un fronte unitario che sia alternativo a Renzi, che sia alternativo alla sinistra, questo è il punto. E in questo fronte possono essere raggregate tutte quelle componenti che sono in alternativa alla sinistra e a Renzi.
Adesso però bisogna cercare, come dire, come si dice qui a Roma, di quagliare, no? di andare a meta. Quindi abbiamo detto che comunque i programmi vanno fatti insieme, bisogna avere comunque una linea. Per esempio, già la destra con il nuovo centrodestra potrebbe avere dei problemi, anche se in alcuni comuni il nuovo centrodestra è con la Lega e Forza Italia e Fratelli d'Italia. Poi a livello nazionale il nuovo centrodestra governa con il Partito Democratico. Questo non sarebbe mai accaduto 30 anni fa, insomma, con Pino Rauti, perché o si è da una parte o si era dall'altra parte, e questo genera tanta confusione. Quindi il nuovo centrodestra, che poi di fatto qualcuno dice si chiama nuovo centrodestra, ma governa con la sinistra, quindi si scatena questa. Allora, Detto questo, Silvio Berlusconi è comunque a capo delle destre italiane, possiamo dirlo, no? A capo, perché comunque
no, è a capo di Forza Italia.
E possiamo dire che è il leader che ha più consensi all'interno delle destre, Silvio Berlusconi. Non vuole misurarsi con le primarie, o quantomeno alcuni all'interno del suo partito fanno sì che non vogliono queste primarie, che comunque è uno strumento, quello delle primarie, che anche se fatto male dà la possibilità a tutti di partecipare, anche se fatto male, a mio avviso andrebbe fatto proprio per legge. Io sono per le primarie, infatti quando il Fratelli d'Italia parlava di primarie, facciamo le primarie, è uno strumento importante di democrazia. All'interno delle destre non c'è questa democrazia al momento, soprattutto da parte di Forza Italia, che comunque è egemone su tutti.
Beh, intanto abbiamo di fronte un nodo che ancora non è sciolto e che sarà, come dire, dirimente, che è la riforma della legge elettorale, perché bisognerà vedere alla fine con quale legge si andrà a votare, perché se rimarrà quello che fin qui è stato accettato e a mio avviso anche supinamente accettato da Forza Italia in virtù del patto del Nazareno, ovvero una legge elettorale che dà un premio alla lista e non alla coalizione, gli scenari possono essere diversi. Noi non sappiamo se al momento del voto ci sarà un fronte, come posso dire, unico, se ci saranno due fronti di destra, ovvero uno più di centrodestra e un altro magari più identitario, diciamo così, e noi non lo sappiamo questo. Io immagino ci sarà un fronte più identitario con Fratelli d'Italia, con la Lega e con altre formazioni alternative al governo Renzi, e dall'altro forse un fronte di destra più conservatrice e più di centrodestra con il nuovo centrodestra e con Forza Italia.
Però ad oggi, professoressa Isabella Raudi, se si dovesse andare al voto, quindi voi siete spiazzati. Le destre sono spiazzate perché
le destre sono divise.
Il candidato diciamo premier, quindi o Silvio Berlusconi oppure
no, vede, noi Fratelli d'Italia, come correttamente ha ricordato anche lei, ha sempre come dire affermato come strumento quello delle primarie del centrodestra, ma lo fa dal momento della nascita, non ha mai smesso di richiederle. Sono le altre componenti che in qualche modo si sono sottratte a questo sistema, che invece io voglio ribadire è l'unico sistema per stabilire a chi spetta la leadership del centrodestra, anche perché è finita l'epoca dei partiti personalistici, per fortuna è finita l'epoca delle, come dire, delle scelte imposte dall'alto, e l'unico strumento di democrazia diretta e partecipata è quello delle primarie. Quindi noi rivendichiamo questo strumento come l'unico che legittimi una leadership. Vince Berlusconi, va bene, vuol dire che è lui, se questo è il metodo. Vince Salvini, vince Meloni, certo. Chi vince vuol dire che ha vinto in termini di consultazione democratica e diretta e partecipata, e su questo io ci tengo molto. Secondo me questo è lo strumento per scegliere chi sarà il leader del centrodestra.
Grazie alla professoressa Isabella Raudi, che è stata qui con noi. Torneremo a parlare con lei, perché a parte la questione politica delle destre è anche una persona di cultura, una persona di ideologie. Il papà insegna, insomma, fu, come dire, un grande, fu attento soprattutto in un passaggio nel 1900, che era 94, Fuggi?
95. Cioè tra 94 e 95, che è dicembre e gennaio, quindi comunque, dicembre 94, gennaio 95.
Quando, insomma, disse io non ci sto con questo cambiamento, soprattutto perché poi all'interno del partito arrivarono tante persone anche dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista, quindi fu una destra particolare, e Raudi, insomma, sempre attento alla sua storia. Ci fermiamo qui, un grazie da Marco Fabriani, grazie alla professoressa Isabella Raudi, che è stata qui con noi.